Il pallone d'oro, soprattutto in questi ultimi anni, è un premio che definire divisivo è poco. Da quando il bicameralismo imperfetto tra Cristiano Ronaldo e Messi si è concluso, c'è stata sempre di più la difficoltà nell'individuare dei possibili successori. Rodri, Benzema, Dembélé, questi sono solo alcuni degli ultimi esempi che hanno comunque fatto discutere anche dopo stagioni stellari. Un trofeo un tempo ambito da ogni calciatore, la realizzazione di essere il miglior giocatore del mondo, sembra essere ormai snobbato dalla modernità, che, come suo solito, ha lasciato andare le vecchie tradizioni, aprendosi al nuovo a braccia aperte, senza pensare che il prima influenzerà sempre il futuro. C'è stato un periodo, però, dove la vittoria del Pallone d'Oro non era solo una consacrazione personale, ma anche un modo per mandare un messaggio al mondo, del calcio e non. C'è un momento, nello sport come nella vita, in cui un gesto smette di appartenere a chi lo compie e diventa di tutti. Un momento in cui un campo da calcio si allarga, rompe le sue linee bianche e arriva molto più lontano, nelle strade, nelle celle di una prigione, nella storia. Immaginate ora l'Europa di fine anni Ottanta. Gli stadi sono pieni, le luci accecanti, il calcio è potenza, velocità, gloria. In mezzo a tutto questo c'è un uomo con i dreadlock che corre come se avesse il vento nelle gambe e qualcosa di più grande nel cuore. Non è solo un campione, è un simbolo che ancora non sa di esserlo fino in fondo. Dall'altra parte del mondo, lontano dai riflettori e dai cori, c'è un uomo che il mondo prova a dimenticare, un uomo chiuso dietro muri spessi da più di 20 anni. La sua voce è silenziosa, ma la sua presenza pesa come una montagna. Due vite che sembrano destinate a non sfiorarsi mai, eppure la storia ama le curve improvvise. Questa è una storia che non parla solo di calcio, parla di coraggio, di scelte, di responsabilità. Parla di cosa significa vincere quando il premio è molto più grande di una coppa. Perché a volte il vero trofeo non è l'oro che stringi tra le mani, ma il messaggio che decidi di lanciare al mondo nel momento esatto in cui tutti ti stanno guardando. Questa è la quinta puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole. Mettetevi comodi e viaggiate con noi. Tra calcio e politica.
Quando pensiamo alla storia del Sudafrica nel secolo scorso, inevitabilmente e tristemente la parola che più la caratterizza è una: apartheid. Ovvero un sistema politico di feroce segregazione razziale istituito dalla minoranza bianca e che, per oltre 30 anni, ha visto la separazione etnica totale e brutale dalla maggioranza nera. Tuttavia, per raccontare la complicata storia del Sudafrica nel Novecento è necessario fare un passo indietro. Dopo le guerre anglo-boere di fine Ottocento, il Sudafrica diventa, il 31 maggio 1910, ufficialmente un dominion in seno al Commonwealth britannico, denominato Unione Sudafricana, che parteciperà anche alla Prima Guerra Mondiale al fianco degli inglesi. Il paese ottiene una parziale autonomia nel 1931 a seguito dello Statuto di Westminster, partecipando comunque anche alla Seconda Guerra Mondiale con gli alleati, nonostante una grossa fetta della popolazione bianca parteggiasse apertamente per la Germania nazista. L'indipendenza vera e propria arriverà solo nel 1961, ma sotto forma di allontanamento da parte degli inglesi. Quella popolazione bianca era per la stragrande maggioranza rispecchiata nella politica dal National Party, che prese il potere dopo la fine della guerra e, nel 1948, istituì ufficialmente l'apartheid. Tutti i primi ministri, da Daniel François Malan a Hendrik Verhoeven, fecero di questa politica di totale separazione etnica la base del loro governo. A questo fine furono infatti create le Bantustan, ovvero delle zone destinate unicamente alle persone nere, che occupavano il 13% del territorio, mentre i neri, rimasti nei territori destinati ai bianchi, quasi il 50%, persero quasi tutti i diritti civili. Nel frattempo, in opposizione al National Party, nel 1912 era nato anche l'African National Congress, ANC. Dapprima con un intento pacifico e democratico, nel corso del secondo dopoguerra iniziò a prediligere l'azione violenta come risposta alla messa al bando da parte del National Party nel 1961. Proprio in una di queste azioni, nel 62, sarà arrestato uno dei suoi leader, Nelson Mandela, che dal carcere prima di Robben Island e poi di Portsmouth diventerà uno dei maggiori simboli della lotta all'apartheid, oltre ad essere ad oggi una delle figure principali di riferimento quando si parla di attivismo politico pacifista. Non a caso nel 93 sarà insignito del premio Nobel per la pace e la sua figura sarà protagonista di molti film e documentari come Mandela Long Walk to Freedom del 2013, il dramma The Color of Freedom del 2007, Urla del silenzio dell'87 con Marlon Brando e ovviamente lo splendido Invictus di Clint Eastwood del 2009. Sarà scarcerato nel 1990 per ordine di un altro grande protagonista dell'anti-apartheid come Frederick de Klerk e 4 anni più tardi, come nuovo guida del paese, porrà fine all'oppressione del popolo nero il 27 aprile del 94.
Gullit arriva al Pallone d'Oro 1987 come simbolo di una nuova generazione europea. È nato ad Amsterdam nel 1962, figlio di padre surinamese e madre olandese. Il calcio olandese è già un laboratorio sociale, multiculturalismo, urbanità, fantasia. Ma Ruud non appartiene all'Ajax patinata di Cruyff, nasce e cresce in un quartiere popolare, gioca per strada, tra cortili e muretti. Prima di esplodere, gioca con Haarlem, Feyenoord e PSV, dove vince titoli nazionali. Nel 1984, mentre molti coetanei stanno ancora cercando una direzione, Gullit viene già nominato calciatore olandese dell'anno. Poi arriva il PSV e dopo ancora il grande salto, il Milan di Berlusconi e Sacchi. E lì Ruud diventa un simbolo del nostro calcio. I capelli dread, il fisico scultoreo, l'aria ribelle, il modo di correre a testa alta. Gullit non è solo un calciatore, è un'icona estetica, diventa un simbolo di rottura. In quegli anni il suo nome circola ovunque, è fisico, tecnico, moderno, gioca mezzala, trequartista, attaccante, quello che serve. In campo è totale, può giocare ovunque. È moderno prima che il calcio diventi moderno. Arrigo Sacchi dirà di lui: «Penso che Gullit possa essere considerato il simbolo del mio Milan. Aveva una grande potenza dal punto di vista fisico e sapeva anche essere un punto di riferimento per i compagni. Quando partiva in progressione si portava via anche il vento». Il contesto del 1987 è importante. Mandela è prigioniero da 23 anni, l'apartheid sudafricano è ancora pienamente attivo e in Europa se ne parla poco, certamente non nel calcio. E quando Gullit vince il Pallone d'Oro, nessuno si aspetta la sua scelta. Sul palco, davanti ai giornalisti, dice: «Dedico questo premio a Nelson Mandela». Una frase netta, senza spiegazioni e senza alleggerimenti. Più tardi chiarirà meglio il gesto in varie interviste, anche alla BBC. Mandela combatteva una lotta che riguardava tutti, era naturale dedicargli il premio. Quella dedica ha un impatto enorme. In Italia, dove il tema Sudafrica era quasi assente dal dibattito pubblico, Gullit diventa uno dei primi atleti ad affrontare direttamente il tema dell'apartheid e non sarà mai un gesto di immagine.
Fermiamoci tutti un attimo. Come in ogni favola a lieto fine che si rispetti, c'è un eroe, un obiettivo da raggiungere e un villain. In questo caso, suo malgrado, a svolgere questo infame compito, qualcuno dovrà pur farlo d'altronde, ci pensa Paolo Futre. Il portoghese si piazza secondo con 91 punti contro i 106 di Gullit. La vittoria dell'olandese infatti è tutt'altro che scontata. Non so se oggi sareste d'accordo sull'assegnazione del pallone d'oro a un giocatore che sì, avrà anche vinto 2 campionati di fila con 46 gol in 68 partite, ma pur sempre in Olanda, giocando per una delle 3 regine del paese e che a 25 anni vanta solo 8 presenze nelle coppe europee, per quanto all'epoca fossero più rare da giocare. A maggior ragione se il suo contendente di 4 anni più giovane, in quello stesso anno ha partecipato alla prima vittoria di una Coppa dei Campioni con il Porto. A tenere viva la polemica sarà lo stesso Futre, passato in estate all'Atletico Madrid e autore di una sola presenza con il Milan nella stagione 1995-96. Nel 2020, in una lunga chiacchierata ripresa dal Mondo Deportivo, il portoghese sosterrà che Silvio Berlusconi abbia fatto pressione per favorire Gullit. In particolar modo si ricorderà del voto inspiegabilmente basso datogli da un giornalista portoghese che, a suo dire, non ha mai voluto fornirgli spiegazioni. Chiaramente di ciò, come di eventuali brogli nelle votazioni, non sapremo mai nulla, ma certo è che l'edizione del 1987 del Pallone d'Oro passerà alla storia come una delle più controverse, proprio perché a influenzarla contribuiscono fattori di ordine tanto sportivo quanto mediatico e politico.
Tornando al legame tra Mandela e Gullit, possiamo dire che, a prescindere da tutto, dalle posizioni e ideologie, l'ex giocatore di Milan e PSV ha anticipato un'epoca. Un calciatore che dedica il premio individuale più importante del mondo a un prigioniero politico è un gesto estremo, e non è comodo. Oggi, nell'era social, sarebbe un argomento virale, di tendenza, con conseguente dibattito politico nei talk show televisivi. Ed esattamente qui che si uniscono calcio e politica. Quell'anno al Pallone d'Oro succede qualcosa che va oltre i voti e le prestazioni. Molti considerano la dedica impopolare, quasi inutile, ma Gullit non si ferma alle critiche, difende la sua scelta come semplicemente una decisione umana. In un'intervista successiva racconterà che quando visitò Robben Island, dove Mandela era detenuto, alcuni dei compagni di cella dicevano di non poter credere che un calciatore avesse parlato così apertamente, tanto da rischiare persino la revoca del premio. Così, mentre il Milan vinceva titoli e trofei, Gullit restituiva al calcio una dimensione umana più ampia, non solo gol o assist, ma responsabilità culturale e un modo di guardare al mondo. C'è una dichiarazione famosa di Gullit che riassume tutto. Il carattere e il talento contano entrambi allo stesso modo. Devono compensarsi a vicenda. Senza il carattere uno non crea il proprio talento e il talento deve sempre avere come supporto il carattere. Quel quid in più che distingue un atleta forte da un simbolo. Dopo la sua liberazione, Mandela incontra Gullit e gli conferisce una medaglia, considerandolo un amico e un sostenitore durante i suoi anni di prigionia. Un onore che Gullit definirà uno dei momenti più belli della sua vita. Gullit continua a ispirarsi a Mandela, impegnandosi con la Laureus World Sports Academy, che porta avanti la missione di Nelson Mandela, perché lo sport è uno dei mezzi più influenti per poter cambiare il mondo. Ed esattamente questo il lascito di Gullit, non solo un campione totale, ma uno dei primi calciatori moderni a capire che il calcio può e deve parlare anche al mondo fuori dal campo.
Il legame tra Gullit e il Sudafrica non finisce qui. Il campione olandese ha commentato alla Coppa del Mondo del 2010 per ESPN ed alcuni mesi prima si era recato nel paese come ambasciatore, calcisticamente parlando ovviamente. Non sarà stato esattamente il mondiale che sperava. La sua Olanda perde in finale. 5 squadre africane su 6, padroni di casa inclusi, vengono eliminate ai gironi, mentre il Ghana esce ai quarti di finale nella tragica partita persa contro l'Uruguay ai calci di rigore, fallendo l'obiettivo di diventare la prima squadra del continente nero ad uscire da una semifinale mondiale. Obiettivo poi raggiunto da una squadra africana più per appartenenza geografica che linguistica e culturale, il Marocco, nel 2022 in Qatar. Gullit infatti si augurava che i mondiali del 2010 fossero l'occasione per spazzare via l'immagine che il mondo aveva sempre avuto sull'Africa, quella che ha a che fare con l'HIV, carestie e guerre. Ma purtroppo né il Sudafrica, né il Ghana, né la Costa d'Avorio, indicata dallo stesso Gullit come la più forte delle sei, grazie alla presenza di campioni come Drogba, Kalou, Kolo e Yaya Touré, riescono in questo compito probabilmente molto più grande di loro. Anche se quella maledetta sfida tra Ghana e Uruguay sotto il cielo di Johannesburg verrà per sempre ricordata come la giornata in cui tutta, e dico tutta, l'Africa, senza differenze di nazionalità, etnie, tribù o religioni, si è unita sotto un'unica bandiera.
E ora che il viaggio ci ha portati fino a qui, vale la pena fermarsi un attimo, non per chiudere una storia, ma per lasciarla respirare, perché alcune storie non finiscono davvero, restano sospese, come un eco che continua a tornare ogni volta che qualcuno è disposto ad ascoltare. Abbiamo attraversato anni difficili, silenzi forzati, scelte che pesano più di una carriera intera. Abbiamo visto come un premio pensato per celebrare il talento individuale sia diventato, per una notte, qualcosa di radicalmente diverso. Non un punto di arrivo, ma un ponte. Tra mondi lontani, tra chi aveva tutto e chi non aveva nemmeno la libertà di camminare sotto il cielo. Il Pallone d'Oro di Ruud Gullit non ha cambiato il corso della storia da solo, ma ha dimostrato che anche nel rumore assordante del successo si può scegliere di parlare piano e dire qualcosa che resta. Un gesto semplice, quasi naturale, eppure carico di una forza che va oltre il calcio, oltre il tempo, oltre le mode. Una dichiarazione d'amore per la giustizia, fatta senza slogan, senza retorica, solo con il coraggio di esporsi. e Nelson Mandela, da quella distanza forzata, non era un'icona scolpita nel marmo, ma era un uomo che resisteva, un uomo che, anche senza vedere quella scena, ne avrebbe sentito il peso, perché certi segnali arrivano comunque, attraversando i muri, trovando una strada. Permettetemi ora di fare una riflessione. Ci ho sempre tenuto ad aprire e chiudere i nostri viaggi, ad essere, tra virgolette, il vostro traghettatore, un po' come Caronte per Dante nell'Inferno. Eppure, in questo momento, non posso esimermi dal dire che la libertà di esprimere i nostri pensieri, il coraggio di non tenere la bocca chiusa, la forza di urlare al mondo, sarà sempre l'arma più forte. Noi vi abbiamo raccontato 5 storie fino ad ora, voi ne avrete sentite di altre, e sono sicuro che tutte queste contengono sempre almeno un soggetto che si è fatto portavoce di un malcontento popolare, perché la parola sarà sempre la più letale di qualsiasi arma. Non esistono storie dove la censura vince, le grandi storie nascono quando qualcuno decide di usare la propria voce per sé e per qualcun altro, quando la vittoria smette di essere un traguardo personale e diventa una responsabilità. E quindi pensate a cosa fareste voi, anzi, a cosa avreste fatto al posto di Gullit. Il calcio continuerà a girare, i premi ad essere assegnati, le notti di gala a scorrere una dopo l'altra, ma ogni tanto, tra una celebrazione e l'altra, una storia come questa ci ricorda perché certi gesti non invecchiano mai. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, io sono Gabriele Brunetti. I miei colleghi, ma soprattutto amici, Federico Macrina, Lodovico De Bortoli e Gabriele Tallarico. E questa è stata la quinta puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole. Grazie a Chiara, a tutto lo staff di Radio Caos, ma soprattutto grazie a voi per averci ascoltato.
State ascoltando?
Radio Caos Italy.
Radio Caos Italy.